Quali sono le migliori asset class nelle quali investire? Quali hanno performato meglio nel passato e con quali rendimenti? Ogni volta che costruiamo un portafoglio ci troviamo davanti a questa domanda. Infatti dobbiamo scegliere quanta parte allocare, per esempio, in liquidità, quante sulle aziende large cap, quindi a grande capitalizzazione, quanto sulle aziende piccoline, magari una parte sui bond e così via. Quindi è essenziale conoscere, sapere come hanno performato queste asset class nel passato, anche per renderci conto di come strutturare il nostro portafoglio, quale strategia andare ad adottare e in quale proporzione inserire le diverse asset class all'interno del portafoglio stesso. Quindi in questo video andremo a vedere quali sono state le performance nel passato, ma soprattutto quali sono i vantaggi e gli svantaggi per ogni asset class, in maniera che questo possa aiutarci nella costruzione dei nostri portafogli. Ovviamente tutto questo subito dopo la sigla. Questo è lo schema riassuntivo con le performance di tutte le asset class per i diversi anni, dal 2006 al 2020. So che sembra confusionario all'inizio, ma vedrete che è assolutamente facile ed intuitivo. Questa in alto è una classifica, diciamo, anno per anno di come si sono posizionate le diverse asset class. Per esempio 2006, quella che ha performato meglio su i rates, 35%, poi i mercati emergenti, 32% e così via. Quindi abbiamo queste colonne anno per anno sulle varie asset class come hanno performato. Abbiamo poi qui in basso invece un resoconto, quindi una media annua delle performance appunto dal 2006 al 2020, con il risultato migliore e il risultato peggiore. Andiamo quindi ad analizzarle una per una, andando a cercare di capire quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi per ogni singola asset class e quindi con quali criteri eventualmente inserirle all'interno dei nostri portafogli. Partiamo subito dall'asset class che ha performato peggio. Lo vediamo da questa colonna qui, il valore più basso è questo 1,11% ed è relativa all'asset class cash, ovvero la liquidità. Comincio da questa, così cominciamo subito con il botto, ovvero andiamo a rimarcare che la liquidità, quindi avere i soldi liquidi sul nostro conto corrente, non è assolutamente un investimento, è l'asset class che ha performato peggio in assoluto. E questo ovviamente non sono opinioni, ma sono proprio i dati storici che ce lo dicono. Quindi nei 14 anni di storia passata la liquidità sostanzialmente ha performato peggio rispetto a qualsiasi altra asset class che avessimo scelto. Possiamo vedere da questa tabella che solo nel 2008 è stata una delle asset class migliori, quindi l'anno della crisi, e nel 2018 altrettanto è stata praticamente la migliore. Quindi ovviamente è un asset class che emerge solo quando tutto il mercato va male, quindi quando ci sono delle crisi, quando il mercato scende, quindi quando tutte le asset class performano in maniera negativa. Ma anche considerando questo, comunque dobbiamo tenere presente il dato medio, quindi nei 14 anni è stata comunque quella che ha performato peggio. Quindi è vero che da un lato possiamo tenere una parte di liquidità se ci aspettiamo appunto un mercato che scenda, quindi che vada in difficoltà, e quindi la liquidità sicuramente ci aiuta sia a performare meglio sia a comprare i nostri prodotti finanziari con dei prezzi più bassi. Però dobbiamo anche tenere presente che è un asset class altamente improduttivo e che quindi non possiamo tenerne troppo all'interno dei nostri portafogli, perché questo andrà semplicemente ad abbassare il rendimento medio del portafoglio stesso. E quindi direi che già qui la storia dei mercati appunto del passato ci dà delle risposte importanti su questa domanda che è altamente ricorrente di quanta liquidità tenere nei nostri portafogli. Certo, sono scelte individuali, quindi ognuno farà delle scelte differenti in base alle proprie strategie di investimento, però sicuramente queste sono indicazioni importanti da conoscere per fare le nostre scelte in maniera consapevole. Passiamo al penultimo posto con un 4,40% di rendita media annua, e stiamo parlando dei bond high grade, quindi i bond, quelli comunque che hanno un tasso di solidità molto alto, quindi sostanzialmente un rating elevato. Anche qui, analogamente quasi alla liquidità, vediamo che sono l'asset che ha performato meglio nei periodi di crisi 2008-2018, però tendenzialmente vediamo che questo asset è sempre ai margini, in fondo alla nostra classifica 2009-2010-12-13 e così via, quindi ha sempre la rendita più bassa. Infatti ovviamente come media storica anche qui ci troviamo con dei valori molto molto bassi, quindi 4.40%. Il vantaggio importantissimo dei bond è che se vedete appunto questo dato, questo meno 2%, ovvero quant'è la performance peggiore di ogni asset class, vedete che il meno 2 è la migliore tra le peggiori performance che possiamo trovare. Cosa vuol dire? Che tutte le altre asset class ci possono esporre a degli anni in cui abbiamo delle perdite dell'ordine del 20 o addirittura del 50%, mentre i bond con dei rating molto alti hanno una possibile peggiore performance che storicamente parlando è solo del meno 2%, quindi ci danno molta stabilità al portafoglio, anche nei casi di crisi comunque tengono molto bene ed ovviamente come aspetto negativo non danno degli alti rendimenti nel tempo. Quindi sicuramente questa asset class è più una scelta di solidità e bassa volatilità del nostro portafoglio. Gradino leggermente più alto abbiamo le azioni dei mercati sviluppati internazionali. Ovviamente questo è uno studio focalizzato principalmente sui mercati americani, quindi con i mercati sviluppati internazionali abbiamo soprattutto l'Europa. Anche qui vediamo come le performance non sono molto alte, abbiamo circa il 5% di media di rendimento storico. Come asset class rimane un po' volatile, infatti lo vedete, molto spesso sta sui primi posti, però in altri anni sta negli ultimi posti della classifica, e vediamo infatti che ha un'escursione tra il migliore risultato e il peggiore risultato che va praticamente da un +32,5 a un -43. Quindi questa comunque è un asset class che ci dà una bella esposizione, diciamo, a livello globale, per non rimanere focalizzati sui mercati USA e comunque non andare a finire troppo nei mercati emergenti che tratteremo tra un attimo. Però sicuramente non dobbiamo aspettarci dei grandissimi rendimenti da questa asset class, perché appunto storicamente siamo intorno al 5%, e ancora oggi, se vogliamo, come prospettive per quanto riguarda l'Europa o il Giappone per esempio, comunque sono paesi sì in crescita, ma in crescita comunque lenta e moderata. Ed il gradino leggermente superiore sono proprio i mercati emergenti, quindi tutta l'area che possiamo considerare Cina, anche se non è più così tanto emergente, o comunque tutti i paesi come Sud America, Africa, anche la stessa Russia a volte è considerata all'interno. Comunque nello specifico, diciamo, l'indice a cui si fa riferimento in questo caso è l'MSCI Emerging Market. Quello che balza subito all'occhio ovviamente, ma era da aspettarselo, è l'altissima volatilità che abbiamo su questa asset class. Infatti abbiamo l'escursione più alta rispetto a tutte le altre asset class. Abbiamo una performance positiva che arriva fino al 79%, che è la più alta di tutte, e abbiamo una performance negativa che arriva fino a -53%, che è la peggiore di tutte. Quindi a questa asset class sicuramente dobbiamo associare la più alta volatilità. Infatti la vediamo anche qui come in molti anni sta nei primissimi posti in classifica e in molti anni invece sta negli ultimi posti in classifica. E vi invito specialmente da guardare quello che è successo per esempio periodo 2007-2008-2009, dove è passata da essere l'asset class che performava meglio ad essere l'asset class che ha performato peggio, per poi ritornare ad essere l'asset class che ha riperformato meglio di tutti. E la stessa cosa, se vogliamo, è successa anche nel 2017: da essere l'asset class che performava meglio è diventata quella che ha performato peggio nel 2018. E non possiamo neanche dire, ma questo vale per tutte le asset class, che se un asset class un anno performa bene o male, l'anno dopo ecco che performerà in maniera opposta, bene o male. Cosa vuol dire? Per esempio 2013, 2014, 2015 c'è un filotto di anni consecutivi dove quella asset class ha performato molto male, ma vedremo tra un attimo, ci sono delle asset class per esempio che per diversi anni sono state le migliori, ma purtroppo non c'è una regola. E quindi il fatto di voler ogni anno cercare di capire qual è l'asset class che ha performato meglio o peggio e quindi in base a quello decidere per l'anno successivo, ecco che questa strategia praticamente non può mai pagare, perché in effetti non c'è una regolarità tra le performance di un anno rispetto ad un altro. E soprattutto non possiamo neanche pensare ogni anno di saltare da un asset class all'altra cercando di capire quella che sarà quella che performerà meglio, e quindi ogni volta stare a rincorrere quello che è il mercato. Quindi in definitiva, mercati emergenti, altissima volatilità, rendimenti però che cominciano a diventare interessanti, infatti siamo su rendimenti mediani del 6,95%. Ed anche è vero però considerare il fatto che andiamo a prenderci una volatilità volatilità più alta per non avere poi un rendimento effettivamente più alto rispetto agli asset class, perché ce ne sono ancora alcune che hanno avuto dei rendimenti migliori con delle volatilità più basse. E quindi questa è una cosa da tenere altamente in considerazione nella costruzione dei nostri portafogli. E arriviamo ad un asset class un po' particolare, infatti non è una vera e propria asset class, ma rappresenta quello che potrebbe essere un portafoglio, quindi una asset allocation all'interno di un portafoglio, quindi costruire effettivamente un portafoglio diversificato con le diverse asset class all'interno. Nel caso, in esempio, in questo portafoglio hanno inserito il 15% di large cap, il 15% di azioni internazionali, mercati sviluppati, 10% di small cap, 10% di mercati emergenti, ancora 10% di rates, 40% di bond ad alto rating con un ribilanciamento annuale. Ed in effetti lo vediamo anche dal grafico, guardate come le performance di questo portafoglio in realtà vadano a convergere un po' verso quella che è la media, infatti non raggiungono mai delle vette molto alte nelle prime posizioni in classifica nei diversi anni, come non sono mai presenti nelle ultime due posizioni per tutti gli anni presi in considerazione. Quindi il rendimento di questo portafoglio va a convergere verso quello che è la media, quindi come abbiamo visto anche ovviamente la media storica del rendimento è appunto un valore che si va a posizionare un po' centralmente, quindi 7,02%, e il fatto di convergere verso la media ovviamente ci fa capire che anche la volatilità è minore rispetto alle altre asset class. Infatti se andiamo a vedere abbiamo un più 24 come risultato migliore e un meno 22 come risultato peggiore, che appunto se comparati agli altri vediamo che ci va quindi a proteggere, quindi sia nei casi in cui i mercati performano in maniera negativa, però ovviamente va a limitare un po' quelli che sono i nostri guadagni nel caso in cui i mercati vadano verso l'alto. Quindi portafoglio diversificato sicuramente un'ottima soluzione di compromesso che va a mitigare quella che è la volatilità, ci va a garantire comunque una performance di rilievo e quindi consente di essere presente praticamente con ogni situazione di mercato. Ma passiamo a una delle asset class che molto spesso viene snobbata, invece forse è una delle più interessanti, ovvero i rates. Come vedete siamo già nella parte alta della classifica, quindi vuol dire che storicamente hanno avuto una media di rendimento molto alta, in questo caso siamo al 7,15%, e questa era proprio l'asset class che vi anticipavo prima, che ha performato in maniera positiva per svariati anni di seguito. Infatti possiamo vedere 2010, 11, 12, poi ancora 14 e 15, che è stata addirittura la migliore asset class di tutto il mercato. Quindi abbiamo degli anni estremamente negativi come vidi 2007, crisi immobiliare insieme al 2008, e vidi il 2020, crisi pandemica, quindi abbiamo degli anni dove il mercato immobiliare viene impattato pesantemente in maniera specifica per degli eventi specifici, però invece abbiamo delle situazioni normali di mercato in cui questa asset class performa comunque molto bene. Quindi la considerazione che viene da fare da questa analisi dei dati è che comunque negli anni in cui c'è una crisi specifica che va ad impattare questo settore, sicuramente può essere molto vantaggioso andarci ad investire, perché poi tendenzialmente invece è un asset class che performa molto bene in tutte le altre situazioni di mercato. Arriviamo adesso sul terzo gradino del podio, quindi le prime tre asset class che hanno performato meglio. Al terzo posto abbiamo con un 7,44% di media storica i bond ad alto rendimento, normalmente questi sono quelli di tutti i paesi emergenti, ovviamente con tutti i rischi correlati perché abbiamo i vari rischi valutari a cui ci esponiamo tramite questi bond, però in generale storicamente parlando è un asset class che comunque ha performato bene. 7,44% di media storica, ha raggiunto comunque un risultato massimo del 57, un risultato peggiore del meno 26, però vediamo che anche qui si allarga un po' la forchetta rispetto a quello che è il nostro portafoglio bilanciato, però comunque un asset class che tende a convergere verso dei valori centrali, ha un buon rendimento, una buona stabilità e non ci espone ad una volatilità molto alta. Secondo gradino del podio, quindi medaglia d'argento per l'investimento nelle aziende a piccola e media capitalizzazione, quindi in questo caso si è preso il Russell 2000 come indice di riferimento. Media storica dell'8,91%, quindi qui i rendimenti ricominciano a diventare veramente importanti, siamo vicini al 9% di rendimento, una volatilità probabilmente non bassissima ma magari accettabile comunque, e comunque un asset class che performa bene nelle diverse situazioni di mercato e contrariamente per esempio ai mercati emergenti ci ha dato comunque dei rendimenti investimenti magari superiori, essendo meno soggetta a risultati molto negativi. Mentre conquistano il primo posto, quindi medaglia d'oro, con un ragguardevole di quasi 10% di rendimento medio annuo, le large cap, quindi le aziende a grande capitalizzazione, anche qui riferimento l'S&P 500. Un mercato che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è stato quello che ha performato meglio nella storia recente. Vediamo che negli anni non è mai sceso sotto la quart'ultima posizione nella classifica delle performance delle varie asset class anno per anno, invece molto spesso, soprattutto a partire dal 2013 in poi, è stato quello che ha performato assolutamente meglio, essendo sempre nelle prime posizioni. E quindi comunque sono aziende che ci danno una grande stabilità, ci assicurano crescita e come investitori comunque ci hanno dato dei risultati molto molto importanti, vicini al 10%. Ovviamente però, come sappiamo, le performance del passato certo non sono garanzia di quelle che saranno le performance nel futuro, quindi questa classifica ovviamente potrebbe essere assolutamente ribaltata nei prossimi anni, o comunque potrebbe variare, questo non lo sappiamo, ma sicuramente quello che ci portiamo a casa è la consapevolezza innanzitutto dei vari pro e contro delle varie asset class, quindi con alcune che sono più soggette alla volatilità, alcune meno, alcune che sono impattate da dei casi specifici, invece alcune che lavorano in tutte le situazioni di mercato, e soprattutto la consapevolezza che normalmente un portafoglio diversificato comunque va a mediare tutte queste situazioni, trovando una giusta quadra tra quelli che sono i rischi e quelli che sono i rendimenti. Se volete approfondire le tematiche di gestione e costruzione dei portafogli, vi lascio sempre qui sopra il link alla relativa playlist, come anche vi lascio sempre il link alla playlist con le strategie di investimento, che sono due tematiche fondamentali ed importantissime, delle quali dobbiamo assolutamente essere consapevoli quando ci avviciniamo al mondo degli investimenti. E fatemi quindi sapere cosa ne pensate voi delle diverse asset class, ma soprattutto con quali percentuali andreste a comporre il vostro portafoglio. Lasciatemi tutti i commenti ovviamente qui sotto, ricordatevi di distruggere il bottone del mi piace per supportarci con l'algoritmo di YouTube ed iscrivetevi attivando la campanella se vi piacciono questo tipo di contenuti, per non perdervi proprio i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo video, io vi saluto e buon dividendo a tutti.